Dunque, allora, come già sapete, che vi ho detto stamattina, tanto siete all'ascolto di Radio Piacere in compagnia di Giacomo. Oggi volevo, io qui ho una registrazione di qualche anno fa, diversi anni fa, diciamo così, no? Delle acque ceretane. Le acque ceretane, in relazione della dottoressa Rita Cosentino, direttore degli scavi, direttrice degli scavi. C'era presente questa cosa, Dario Rossi, che salutiamo. È un nastrino questo, quindi ascoltiamo, sono cose che a volte ci passano dalla mente, non ce le ricordiamo più. Comunque, ascoltiamo Dario Rossi che ci parla delle acque ceretane, e non solo.
Autunno prodigo, ricco di scoperte archeologiche nel territorio di Cerveteri, questo del 1989. All'importantissimo ritrovamento delle tre tombe etrusche risalenti al VII secolo a.C. in località San Paolo, fa eco, sempre da parte della Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale, il rinvenimento delle antiche terme cervetrane in località Piana della Carlotta, Sasso, di cui ne parlano Livio, Strabone e altri autori antichi, magnificando le loro capacità terapeutiche e l'alta temperatura delle loro acque. Ma i resti del celebre edificio finora non erano mai stati trovati, tanto che studiosi ed eruditi del secolo scorso fino agli anni più recenti avevano proposto le obiezioni più disparate. L'attuale localizzazione, ormai non più fluttuante nell'ambito del comprensorio del Sasso, ha da un lato posto la parola fine ad un'annosa questione di topografia antica, dall'altro solleciterà un riesame dei numerosi insediamenti distribuiti nella zona che sono stati identificati di volta in volta come acque ceretane e di relativo complesso termale. Il Sasso, come tutti sanno, è un piccolissimo paese di poche case a 300 metri sul livello del mare, situato a nord-ovest e facente parte, per antica tradizione storica, dello stesso comune di Cerveteri. Esso dista dal mare appena 5 chilometri ed offre dei panorami stupendi, perché la vista da quell'altezza può spaziare liberamente su quell'immensa pianura che si estende tra le colline di Palo e i monti di Santa Severa, sembrando quasi confondersi con l'azzurro del cielo. Non poteva fare a meno che su questa località ridente e feconda non vi fosse una stazione balnearia, perché il territorio abbonda di sostanze minerali, e specialmente di zolfo. La vera località dove sorgevano quei bagni rinomatissimi dista più di 3 chilometri dal paesino del Sasso ed era situata in quella parte verso occidente che più si avvicina al mare, detta Orto della Paola, e confinante con il gran bosco di Pian Sultano, che doveva essere anticamente una villa deliziosa e di piacere. Qui, molti anni fa, vennero praticati scavi profondi dal marchese Francesco Patrizzi, cultore intelligente di cose antiche, e fu scoperto un fabbricato da bagni, contornato da ambienti bellissimi e con eleganti piancite a mosaico. Questi bagni dovevano estendersi in una zona piuttosto ampia, perché altre acque di altre sorgenti solcano quella pianura elevata e ridente, e che si estende fra l'Orto della Paola e la località nominata Pian della Carlotta. Si rammenta dallo storico antico Strabone che i bagni ceriti, nella decadenza della città, ossia negli ultimi anni dell'impero di Augusto e nei primi di Tiberio, fossero anche più popolati della città stessa, ciò che rivela il gran concorso di gente in quei bagni per i loro affetti salutari. E Tito Livio, nell'indicare che nel tempo della seconda guerra punica le acque ceriti sgorgarono miste di sangue, ne rivela fin da quel tempo la loro fama che si andò sempre più accrescendo nel tempo dell'impero romano, appunto per la loro virtù curativa. La strada principalmente di comunicazione fra la città e i bagni suddetti deve essere quella stessa che attraversa la necropoli e che portava a Pirgi, diramando nella pianura sottostante e nel punto dove ora è la strada che da Cerveteri porta al Sasso. Dopo questa breve introduzione al ritrovamento e dagli accenni storici riguardanti i bagni caldi ceriti, è d'obbligo ora leggere e considerare profondamente ciò che la dottoressa Rita Cosentino, ispettrice della Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale e direttore degli scavi che hanno permesso l'importantissimo rinvenimento, scrive a proposito sul bollettino archeologico del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. La relazione finale della dottoressa Cosentino alla recentissima campagna di scavo è la seguente. Prima di procedere alla presentazione delle strutture esplorate, mi sembra opportuno sintetizzare tutte le ipotesi di localizzazione proposte da quanti si sono occupati, nell'ambito di trattazioni generali di topografia antica dell'Etruria meridionale, del problema specifico. Le prime informazioni di carattere letterario si desumano dalle fonti antiche, quali Livio e Valerio Massimo, che, nell'elencare i prodigiosi avvenimenti che preannunciavano la seconda guerra punica, riferiscono che le acque Ceretes si colorarono di sangue. Strabone, che le descrive come luogo a suoi tempi più affollato ed importante della vicina Cere, ormai in fase di declino, a cui affluiva una numerosa popolazione per cure termali. Infine, il cronografo tardo Celio Aureliano, che le annovera tra le antiche termali più calde dell'antica Italia. Solo a partire dagli inizi del XVII secolo disponiamo di documentazione cartografica nella quale il sito viene ubicato, sulla scorta delle testimonianze degli autori antichi appena citati e della presenza di Magna Veterum Edificiorum Vestigia al Sasso di Furbara, presso il Casale dei Bagni. Tra i primi studiosi e cartografi che si sono occupati del problema ricordiamo Cluverio ed Olstenio che, indirettamente, ci informano anche sulla grande confusione creatasi presso i loro contemporanei circa la distinzione delle acque ceretane dalle apolinari e di Stigliano. A partire dagli inizi del secolo XIX, Nibbi, Canina, Tomassetti, Solari e, sino ai giorni nostri, Colonna, Cristofano e Nardi, in mancanza di nuovi elementi di giudizio, tendono a confermarne l'ubicazione o a Casal del Bagni o in altri settori del vastissimo comprensorio di Pian della Carlotta. Questa area e le sue adiacenze è ricca di insediamenti rustici, alcuni dei quali furono segnalati dal Collina nei suoi taccuini ed altri da chi scrive nel corso di un'intensa attività di ricognizioni che ha preceduto e seguito le indagini di scavo. Resti, in alcuni casi significativi, di impianti di età romana erano e sono visibili nella località Prato del Casone, Cinquare, Filippaccio, tra il Casale Cesarine del Fosso delle Caldane, ai Bagni del Sasso, presso il Fosso Marchese, in località Orto della Paola, ai Bagni di Costantino, presso il Casale di Sant'Anzino. Non mancano neppure testimonianze di età etrusca e pre-etrusca consistenti in tombe a camera, esplorate nel corso del XIX secolo dal Marchese Patrizi, e abitati arcaici, indiziati da fittili di superficie segnalati, anche se in modo un po' criptico, in vecchie relazioni di vigilanza a cura del personale della soprintendenza. Questi ultimi dati porterebbero ad ipotizzare che la frequentazione di età etrusca sia stata favorita non solo dalla possibilità di reperire con estrema facilità acqua per usi domestici, ma anche di sfruttarne le qualità salutare e medicamentose prima della massiccia utilizzazione di età romana. Dopo questa breve escursione topografica sull'area, passo alla descrizione delle strutture. Con la prima campagna di scavo, come ho detto, si è rilevata la presenza di due ambienti con ampie piscine, che possono già dare un'idea della monumentalità del complesso termale, che fu impiantato in corrispondenza del Fons o nelle immediate vicinanze. Il primo ambiente esplorato presenta una pianta rettangolare di metri 22,30 x 12,50, con un lato absidato, quello di fondo, e quello opposto decorato da nicchie poche profonde delimitate da paraste, con un sedile di marmo dal centro. Una piscina di forma ellissoidale occupa la sala per quasi tre quarti della superficie, e presenta tre gradini su tre lati e quattro su quello breve d'accesso, totalmente rivestiti di marmo, come il piano di calpestio della vasca. Tutt'intorno alla piscina corre un portico costituito da un poderosissimo muro in opera laterizia, decorato da lastre marmoree e da 12 pilastri, con un alzato che va da 40 cm a 2,70 m. Anche i pilastri, presumibilmente collegati da archi, erano rivestiti di marmi e decorati a circa 1,60 m dal piano di calpestio da mense, stucchi o d'altro, come testimoniano i fori simmetrici delle grappe. Il portico doveva assolvere anche alla funzione di sostegno della copertura dell'ambiente, che presumiamo fosse realizzata con impalcatura di travilignee, a cui veniva fissato per mezzo di grappe un rivestimento di laterizi, secondo i dettami di Vitruvio. Rimangono in eccellente stato di conservazione, innestati su uno dei lati lunghi dell'ambiente, l'architrave e gli stipiti di una porta di travertino, chiusa in un momento per ora di difficile determinazione cronologica, che doveva immettere in un settore del complesso che cadde in disuso o a cui si accedeva da altro ingresso. Altri elementi di grande interesse, anche ai fini dell'identificazione della sala, sono rappresentati da tubuli di terracotta, posti in opera a file accostate e coperti da lastre di marmo su due lati della parete abisidata, da due sedili sorretti da trapezofori a zampa di leone e probabilmente da un labrum, tutti segnalati dalle impronte sul pavimento. L'ambiente appena descritto mostra indubbie analogie strutturali con il caldarium di età imperiale delle terme taurine a Civitavecchia e, per quanto sia inadeguato l'uso della nomenclatura canonica per la determinazione di ambienti che sfruttano acqua termale, che sgorga ancora oggi ad una temperatura di circa 40 gradi, come già segnalato per impianti termali africani, tuttavia si può riconoscere nella sala esplorata un caldarium con piscina per bagni terapeutici. Le future indagini programmate per il mese di settembre del presente anno saranno volte alla ricerca dell'impianto idrico che alimentava la vasca e all'esplorazione dell'ampia fogna che la sottopassa, il cui ingresso, situato tra il primo pilastro e l'ingresso della sala, è attualmente obliterato da una lastra marmorea. Dal caldarium, attraverso uno stretto corridoio ed una porta, della quale sono visibili le tracce degli incassi sul piano di calpestio, si passa in una seconda ambiente che presenta un allineamento ortogonale. Questa sala ha una pianta rettangolare di 1,13 m x 7,40 ed è interessata per la quasi totalità della superficie da una piscina di 1,10 m x 5,40 m. Già nel corso dello scavo fu evidente che in antico era stata apportata all'impianto originario una serie di varianti che avevano interessato sia l'aspetto architettonico e decorativo che la rete idrica per l'alimentazione d'acqua della vasca. Tali interventi, sui quali riferirò molto brevemente, furono probabilmente determinati da esigenze di carattere pratico, conseguenti ad accresciute necessità di rifornimenti idrici che richiesero appunto un ammodernamento dell'impianto. Si procedette al rialzamento della pavimentazione in marmo della sala, tramite la sovrapposizione di due fili di laterizi che furono coperte da uno strato di coccio pisto intonacato e forse da un mosaico. Analogo procedimento fu poi adottato, come logica conseguenza, per il bordo ed i gradini della vasca, ma non per il piano di calpestio della stessa, sul quale vorrei ritornare. Lo svuotamento della piscina, peraltro piuttosto laboriosa, a causa del deflusso di acqua tiepida da un adduttore ancora funzionante, ha consentito di acquisire alcuni dati molto interessanti sia per capire il funzionamento dell'impianto idrico che per la determinazione delle due fasi di vita della sala. Come si diceva, i lavori di ammodernamento della rete idrica portarono alla rottura di alcuni settori del pavimento di marmo della piscina che, ad opera ultimata, fu ricoperto da uno strato di cocciopisto intonacato con malta idraulica di spessore maggiore nei punti dove era stata rimossa la lastra di marmo del pavimento, per consentire la posa in opera dei nuovi tratti di rete idrica. Tale rifacimento, pertanto, assolveva diverse esigenze. La prima relativa al ripristino della pavimentazione manomessa dai nuovi lavori, la seconda alla necessità di impiegare materiali più resistenti alla forte corrosività dell'acqua sulfurea. Gran parte dei marmi della pavimentazione del primo impianto presenta superfici fortemente erose e lesionate, ed infine la terza al mantenimento dei livelli. Come veniva alimentata la piscina? All'attuale stato di ricerche possiamo dire che la vasca sia del primo impianto che nel secondo era alimentata da due adduttori. Ovviamente quelli utilizzati nel primo impianto furono disattivati poi nel secondo, come testimonia la saldatura in piombo dei fori di uscita. Per il ricambio dell'acqua nel secondo impianto della sala si creò uno scarico nel punto di maggiore inclinazione della vasca, tramite il quale era possibile la dispersione della fogna di cui già si è parlato. Sono da riferire ancora alla seconda fase di vita dell'ambiente il pozzetto di disavanzo, che regolava l'eccedenza dell'acqua dal bordo della piscina ed un adduttore di diametro medio-grande posto sotto il nuovo accesso ad essa. Altri interventi di tipo strutturale hanno interessato uno dei lati lunghi della sala, dove si è proceduto a chiudere parzialmente una nicchia e a modificare le decorazioni marmoree della parete. Si è anche creato un nuovo ingresso alla piscina che, nel secondo assetto della sala, fu realizzato con una soglia di marmo di reimpiego fortemente aggettante sulla vasca e due gradini laterali dello stesso materiale. Sul lato opposto all'accesso nel corso dell'indagine è stata portata alla luce una poderosa muratura in opera reticolata, con accenno di un breve tratto di volta, cui è addossato un sedile disposto ad angolo retto, dalle cui vicinanze è stata recuperata parte di una decorazione parietale musiva, di crollo, con un soggetto floreale realizzato con tasselli policromi di pasta vitrea. Lo scavo della vasca e dell'area retrostante all'accesso, parzialmente indagate, ha restituito un bustino muliebre, databile alla metà del secondo secolo a.C., crollato dalla nicchia dove evidentemente era stato posto un torso maschile nudo e un trapezoforo a zampa di leone. Anche per la determinazione d'uso di questa sala, tepidarium, è valido quanto già sostenuto per il caldarium. Dal punto di vista cronologico, sulla scorta delle testimonianze letterarie, vedasi Strabone, della tecnica edilizia, del materiale di prima giacitura, direi che le due sale del complesso termale possono essere collocate nell'ambito della prima età imperiale con una frequentazione che abbraccia tutto il III secolo d.C. A conclusione, partendo dal dato di una frequentazione di età etrusca, dalle eloquenti testimonianze di età romana, dalla certa e definitiva ubicazione delle acque ceretane e del relativo complesso termale, scaturiscono alcuni interrogativi che sintetizzerei in questo modo. Primo, è ragionevole supporre che un impianto di età etrusca, probabilmente sacro ad Ercole, secondo Livio, abbia preceduto quello di età romana sacro a Giove? Secondo, si deve intendere il sito delle acque ceretane solo come complesso termale o piuttosto come complesso termale inserito in un tessuto urbano? In tale senso la notizia di Strabone sull'estensione e la frequentazione del posto non andrebbe ridimensionata sulla scorta di cere ormai in fase di declino. Terzo, i resti di piccole terme, interpretate sinora come impianti autonomi, corollario di un monumento più grande e famoso, non andrebbero piuttosto riferiti ad insediamenti rustici o ville che, grazie anche alla grande ricchezza d'acqua nella zona, potevano disporre sia di terme private o bagni, sia di impianti per lavorazioni agricole che andavano assumendo ormai carattere industriale, come dimostrano i trovamenti nella fattoria prossima a Casale Cesarini? La prosecuzione delle indagini, ormai programmate in campagne annuali, e la ripresa dell'attività di ricognizione di superficie consentiranno di acquisire informazioni necessarie non solo alla ricostruzione del complesso termale, ma anche alla conoscenza dell'assetto urbano del sito delle acque ceretane, ancora tutto da esplorare.